Emons Record.
Emons Record presenta Barranco Oscuro di Marco Morana. Puntata 3. Lo svevo.
Mi chiamo Diego Cisnero. Ho 46 anni ed ero un giornalista. Oggi è il 17 marzo 2002, sono al caffè Relapso e sono qui per raccontarvi una storia. La storia di una ragazza scomparsa. La storia di Maria Luisa Mangano.
Una boccetta a forma di Madonna, piena di sangue scuro. I capelli biondi legati con uno spago, un vestito d'oro per la Madonna, capelli di Normanna, forse i capelli di Maria Luisa. Misi la boccetta nella tasca interna del giubbotto e mi avviai verso casa. Avevo le ascelle completamente bagnate, sentivo la puzza salmastra del mio sudore, il collo si irrigidiva in crampi irregolari e la mascella si muoveva da sola, tesa dai nervi. Tornai a casa. Mia madre aprì la porta senza nemmeno guardarmi.
Ormai è diventato grande. Ormai torna quando gli pare. Non mangia a casa. Delinquente che non è altro.
Non risposi al benvenuto di mia madre. Dovevo mettere la boccetta in camera mia, al sicuro.
Dove vai? Non mangi? La pasta è fredda e non te la riscaldo. Così impari a fare i tuoi porci comodi.
Strinsi la boccetta in mano. Era lì. Non l'avevo persa. E ringraziai la Madonna. Non sapevo quale Madonna fosse, ma la ringraziai ugualmente. Non mi accorsi che lì, in camera, c'era Giovanni. Era seduto alla scrivania e mi guardava con l'album delle figurine in mano.
Io ti do riva e tu buon insegna.
Aveva ancora il cotone nel naso, ma la ferita sullo zigomo era pulita adesso. Non c'era più la macchia scura del mercurio. La ferita che gli avevo fatto con la prima scazzottata della mia vita stava guarendo.
Che c'è? Mi ha fatto entrare tua madre. È arrabbiata. Non mi ha nemmeno guardato. Dice che sei un delinquente. Io non l'ho mai vista così. Che c'è, Diego? Sei strano. Quando siamo usciti non ti ho più visto. Pensavo che tornavamo assieme, ma non c'eri.
Avevo da fare, Giovanni.
Da fare? Tu da fare? Con chi? Con Vincenza? Con la Grega?
Ero confuso. Avevo paura che lui mi scoprisse. Che scoprisse il mio tesoro, il mio indizio, la mia prova. Ma prova di cosa? Quei capelli erano di Maria Luisa. E il sangue? Non era sicuro. Poteva essere tutta una mia invenzione.
Lo sai che è venuta da me all'uscita? Mi ha chiesto se ti avevo visto. Tu eri andato via. Ci hai ficcato? A me puoi dirlo, io non parlo con nessuno. Com'è ficcare? Avanti? Avanti, dimmelo. Vabbè, visto che come non ci vuoi parlare, dammi riva, io ti do buona insegna.
Gli dissi che poteva prendersi chi voleva. Io di figurine ne avevo un po'. Restammo immobili a fissarci, senza dire nulla. Una goccia di sudore zampillò dalla mia nuca, scese lungo il solco della mia colonna vertebrale, si infilò nei pantaloni. Un brivido. Continuavo a stringere la boccetta, a comprimerla nel giubbotto. «Hai mangiato?» gli chiesi poi.
«Certo che ho mangiato, sono le tre. Alle tre le persone normali hanno mangiato».
Gli dissi che io avevo fame, anche se non era vero. Aprì la porta e lo invitai a farmi compagnia. Ci sedemmo in soggiorno. Mia madre ci mise due piatti di pasta davanti.
Ma perché non ti togli sto giubbotto? Giovanni, me lo devi dire tu che c'ha. Tu lo capisci? Qua non si capisce più niente. Io non lo so, questo è tutto strano.
Non lo so manco io.
Ma non è che si è innamorato?
Può essere.
Ah, può essere. E chi è questa bella ragazza?
Non lo so.
Se non lo sai. Amoni che lo sai, Giovanni. Mica c'è niente di male. Vuoi qualcosa?
Grazie, ho mangiato.
Avanti, non fare complimenti pure tu. Questo è il pranzo della pace fra i due litiganti.
Giovanni mi sorrise Io ricambiai senza entusiasmo. Poi accesi la TV per distrarmi, per distrarli da me.
Assassini! Assassini, me l'hanno ammazzata! Hanno ammazzato a mia figlia! A Picciridda mia! A Nicaredda mia!
Questo era l'appello disperato della signora Mangano, rientrata velocemente dalla...
Quella è la mamma di Maria Luisa.
Povera ragazza. E povera madre. Dice che lavorava in Germania. Era 2 anni che non la vedeva. Manco l'ha potuta salutare. È tornata ieri all'Ilibeo.
Dobbiamo farci inquadrare. Magari se mi vedono mi fanno parlare.
Voi siete ragazzini. Dovete farvi gli affari vostri.
Ma io voglio solo che mi riprendano per stare lì dentro.
E che gli dice alla televisione? Mica la conoscevi.
Gli dico che veniva a scuola mia, alla media.
Dice che era ripetente. Una ragazza con tanti problemi. Però buona.
Se a 16 anni sei ancora in terza media, tanto buona non sei.
Dice però che non faceva niente di male.
E ora, a distanza di 5 giorni dalla scomparsa, le ricerche proseguono. Pattuglie di carabinieri e polizia stanno setacciando la provincia lilibetana. A sostegno delle ricerche si sono mossi gruppi di normali cittadini, parenti, amici o semplici conoscenti della ragazza, tutti decisi nel voler far luce su questa misteriosa scomparsa. Si cerca una Fiat 500 blu. Testimoni hanno visto infatti salire la Mangano su una Fiat 500 blu. La signora Mangano invita tutti a non smettere di sperare.
Nel 1971 non tutti a Lilibeo avevano una televisione. Noi ce l'avevamo già da un po', perché noi eravamo benestanti. Una sola televisione, nel soggiorno. Nel 1971 avere una televisione in casa era quasi un privilegio. Ma io non ero un appassionato. Preferivo ascoltare la radio, che mi lasciava immaginare.
Sinceramente c'è tanta paura. Io a mio figlio non ce lo lascio più solo. Qui non era mai successa una cosa così. Siamo tutti spaventati.
Le ricerche proseguivano senza sosta. Carabinieri e polizie, volontari, battevano le campagne di Lilibeo. Campagne di pianura, coltivate a vigna, a frutti, a fragole, distese di serre. Campagne facili da setacciare. Maria Luisa, però, sembrava svanita, sciolta come un cristallo di sale nell'acqua torbida. Nel 1971, con la scomparsa di Maria Luisa, la distanza tra me e l'attualità si assottigliò. Il mondo che la TV mostrava era il mio mondo. Le immagini che restituiva rappresentavano ciò che mi stava intorno, ma guardando quel telegiornale mi resi conto che io ne sapevo di più di loro. Questa consapevolezza era data dalla natura della mia conoscenza, non solo dalla quantità di informazioni di cui disponevo. Io conoscevo Maria Luisa, l'avevo vista veramente. La televisione parlava di lei come di una generica ragazza di 16 anni. Parlava di lei come un personaggio di uno sceneggiato giallo. Per questo, durante quel pranzo con Giovanni, capii che la televisione era insufficiente. Non raccontava quello che io avevo bisogno di sapere. Le notizie erano date in modo superficiale, rapido. Non c'era nessun approfondimento, non c'era nessuna comprensione umana. Più che fare luce sul caso, la televisione voleva rassicurare gli spettatori e allo stesso tempo incuriosirli, spaventarli, stuzzicarli, per fare in modo che non si staccassero dallo schermo. Fu dopo quel pranzo di pace con Giovanni che iniziò il mio rapporto con la carta stampata, con il giornalismo vero, quello che ho vissuto fino a poco fa, fino a quando non ho perso tutto.
Gli inquirenti lamentano troppi falsi allarmi ed equivoci. Lettere di mitomani giungono in caserma ogni giorno.
Vorrei fare un appello alla cittadinanza, ecco, a tutti i nostri concittadini. Non dovete avere paura, la situazione è assolutamente sotto controllo. Non c'è nessuna emergenza e le forze dell'ordine si stanno impegnando nella ricerca della verità.
E ai mitomani cosa dice?
Dico che ci vuole di più per confondere i carabinieri. Noi troveremo il colpevole, questo è sicuro.
Quel pomeriggio, dopo aver nascosto la boccetta con i capelli e il sangue di Maria Luisa, o che credevo fossero di Maria Luisa, scesi a fare una passeggiata. Mi avvicinai all'edicola, volevo comprare un giornale. I giornali li leggevano gli adulti e io volevo essere adulto. Ma quale giornale comprare? Ce n'erano molti appesi all'espositore e io non li conoscevo. Fui attratto da un titolo, Il mistero della ragazza di Lilibeo, solo una storia privata? In quelle parole era seminato un dubbio. Il dubbio che quella storia non fosse solo una questione privata. che non riguardasse solo Maria Luisa, ma che fosse parte di un disegno più ampio. Non sapevo nulla di quel disegno. Non potevo comprendere le implicazioni che quel titolo suggeriva, ma comprai il giornale. Quel giornale si chiamava L'Ora ed era stampato a Palermo. Aprile 1971. Era passata meno di una settimana dalla scomparsa di Maria Luisa. In meno di una settimana il nome di Maria Luisa Mangano era finito su tutte le prime pagine. A Lilibeo era arrivata perfino la televisione. Le troupe televisive si aggiravano per il centro. Erano riconoscibili per il loro fare disinvolto, da gente di mondo, da gente del nord e per le loro attrezzature. Sembravano uomini armati, truppe militari di un esercito invasore che passeggiavano nella colonia appena soggiogata. Dopo aver comprato il giornale tornai a casa, mi infilai in camera e cominciai a sfogliare la mia copia dell'Ora. Cercavo l'articolo che parlava di Maria Luisa, lo trovai. La firma era di Giuseppe Mangoria. Il senso del pezzo di Mangoria era più o meno questo. Il fatto che la vittima fosse una donna aveva immediatamente portato a ipotizzare un rapimento a sfondo passionale o un delitto passionale. Ma il sequestro era anche una strategia molto utilizzata dalla mafia. L'ultimo era il caso del figlio dell'imprenditore Carosi, rapito per convincere il padre a pagare il pizzo ai mafiosi. Ora, qui chiaramente non si trattava di una ragazza ricca. Maria Luisa Mangano era al contrario figlia di operai emigrati in Germania. Viveva con la nonna a Lilibeo, in condizioni di indigenza. Ma se gli inquirenti si fossero concentrati solo sulla pista sentimentale, probabilmente si sarebbero persi i rapporti di potere. E i rapporti di potere non si possono ignorare quando si vuole risolvere un delitto.
Stasera niente televisione, mi raccomando.
Magari dicono che l'hanno trovata.
È inutile che ti illudi.
Perché? Io ci spero, tu no?
Non è questione di speranza.
Ma oggi hanno detto che l'hanno vista in una 500 blu.
Ma tu lo sai quante 500 blu ci sono a Lilibeo?
C'è preoccupazione, Ludovico. La gente è preoccupata.
Non c'è niente da essere preoccupati. L'hai sentito, Franco? Stanno facendo il loro lavoro. La ragazza avrà cercato... Ci sarà stato qualche malintenzionato. Insomma, non è che sta a Mangano. Era proprio Sant'Agata. Ora, questi della televisione devono fare un macello. Ora sembra che Lilibeo è l'inferno. Si sono messi tutti lì, all'hotel all'umbrato. Manco si può passare dalla strada per quanti sono. Devi vedere la caterva di persone che ci sono fuori. Perché poi il popolino non aspetta altro. Tutti come le formiche, appresso ai primi minchioni che arrivano.
È normale, Ludovico. Le persone vogliono sapere dov'è la ragazza.
Sì, e secondo te questi lo sanno? Perché hanno le telecamere, lo sanno?
Forse i giornali. I giornali lo sanno. Dissi così, interrompendo la loro discussione. Mio padre mi chiese quali giornali. Io risposi, L'Ora, il giornale di Palermo.
Diego, ma tu quello lo sai che cos'è? Comunisti. Forse non lo sai cosa sono i comunisti. Te lo dico io. Sono persone pericolose. Persone che si vogliono mettere nei guai. Ma tu come lo conosci?
Menti. Dissi che avevo visto i titoli in edicola.
Lasciali stare i giornali in edicola. I giornali. La verità è che nessuno sa niente ed è meglio così. Lasciamo lavorare Franco. E se proprio vuoi farci un favore, dicci una preghiera.
I carabinieri si ripresentarono la mattina dopo a scuola, come ormai facevano regolarmente. Ripeterono la stessa formula. Se qualcuno di noi sapeva qualcosa o credeva di sapere qualcosa, doveva riferirlo al professore Montoro, che ci avrebbe messo in contatto con loro. Io ero quel qualcuno. Io avevo visto Maria Luisa dopo Vincenza, l'avevo vista girare l'angolo. Forse la mia informazione avrebbe potuto aiutarli. Ma tacqui. Timidezza, imbarazzo, non credo. Probabilmente volevo tenermi l'ultima immagine di Maria Luisa solo per me. Era questo il motivo per cui non parlavo. Ero geloso di quell'immagine, quasi fosse l'ultimo e unico pegno d'amore che mi rimaneva. Forse però c'era un altro motivo per cui non parlai con i carabinieri.
Forse nel 1971 avevo già maturato quella capacità di intercettare il marcio dove tutto sembra incontaminato. quella capacità che poi mi avrebbe guidato nella mia professione di giornalista, la capacità di non fidarsi di chi, secondo tutti, sarebbe giusto fidarsi. Fare il giornalista è mettersi nella posizione scomoda di chi non accetta verità precostituite. I fatti non sono mai neutrali. Chi si nasconde dietro i fatti ha qualcosa da nascondere. Fare il giornalista richiede talento, coraggio, ostinazione, gioia di scoprire e di conoscere. I sovrani del giornalismo sono gli avvenimenti e la cultura. E due sono i modi di servirli: la sensibilità all'ascolto e la spregiudicatezza dell'indagine. Il regno del giornalismo democratico è, perciò, nel piacere di svelare e nel dovere di denunciare. Queste parole non le ho dette io. Le ha scritte Michele Perriera, uno scrittore che amava le scomodità e che ho conosciuto personalmente. Ma questa è una storia di cui vi racconterò in seguito. Perriera ha scritto queste parole nell'ultimo editoriale dell'Ora, anni fa. Secondo me descrivono bene ciò che il giornalismo dovrebbe essere. Descrivono bene l'inevitabile scomodità, che è la lente attraverso cui devo osservare i fatti, metterli al loro posto, cercare un senso agli eventi, soprattutto togliere la maschera a chi si appropria dei fatti. Ma spesso la mia posizione è stata talmente scomoda che sono caduto, come ora, che ho toccato il fondo, come si dice, e che passo le mie giornate in questo squallido caffè a registrare parole che non serviranno a niente. Ma che cosa spero? Di contribuire alla riapertura del caso? Di ridestare un interesse nell'opinione pubblica? Maledetta opinione pubblica. È un concetto malato, distorto, un concetto coloniale, questo dell'opinione pubblica.
I carabinieri lasciarono la classe senza aver ottenuto nulla. Passai tutta la giornata a chiedermi cosa dovevo fare per trovare una spiegazione a quel sangue, a quei capelli attaccati alla boccetta. Forse, semplicemente, dovevo tornare dove l'avevo trovata. Magari avrei rivisto Minica, anche se non era facile parlare con lei. All'uscita di scuola salutai Giovanni frettolosamente e prima che lui potesse seguirmi mi avviai verso il giardino.
Diego! Diego, aspettami! Ieri ho chiesto di te al tuo amico Giovanni. Vi siete picchiati. Dove vai? Lo so che vorresti sapere dov'è Maria Luisa. Ti avverto, lascia perdere.
A quel punto mi fermai. Mi voltai, mi avvicinai. I suoi occhi erano nerissimi, la febbre negli occhi. Adesso doveva parlare chiaro. Doveva dirmi quello che sapeva, perché lei sapeva.
Sono cose più grandi di noi. Per favore, ascoltami. Lascia perdere. È pericoloso. Io non so nulla. Solo una cosa so, che è pericoloso.
Aveva uno strano sguardo. Era uno sguardo dolce, ma febbrile. Le dissi che non le avrei dato retta. Avrei continuato ad ogni costo. Non mi importava del pericolo.
Sei un testardo. Ma non ti lascio solo. Vengo con te.
No. Non poteva, non la volevo con me, perché io avrei cercato Maria Luisa nonostante il pericolo, nonostante i suoi avvertimenti.
Tanto ti seguo lo stesso, che mi fai? Lo sai che da me abbuschi. Io sono più forte di te anche se sono femmina. Ti conviene stare zitto e ringraziarmi che mi stai simpatico.
La sua prepotenza era insopportabile. Stavo per aggredirla, lei mi prese la mano.
Dai, portami dove stai andando, voglio venire anch'io.
Arrivammo al giardino dove avevo trovato la boccetta con il sangue. Pensai che tornare lì fosse la mossa giusta. Lì avevo trovato quello che credevo essere un indizio. Quello era il luogo da cui partire con la mia ricerca. Ma vicino al grande albero secolare c'era un uomo con una motosega. Che voleva fare?
Sto giardino faceva schifo, faceva. Sto aivolo poteva cadere in testa a qualcuno. Era pericoloso.
Lo osservavo impotente. Quello poteva essere il luogo in cui avevano rapito Maria Luisa. Lui stava distruggendo il luogo in cui potevano esserci delle prove. Stava tagliando l'albero. Quell'albero bellissimo, piantato secoli prima, miracolosamente sopravvissuto all'immondizia.
Che ti succede? Pare che ti stanno distruggendo la casa.
Dovevo dire a quell'uomo che io, sottoterra, avevo trovato la boccetta a forma di Madonna? Mi avrebbero preso sul serio.
Non è posto per piccereggi. Non avete sentito cosa è successo alla picciotta? State al rasso, statevi.
Il tempismo con cui era stato programmato l'intervento era strano. Sospetto più che strano. Volevano distruggere ogni traccia. Ma chi? Oppure era solo una coincidenza? E quelli erano lavori programmati da tempo e io stavo cercando connessioni dove non ce n'erano.
Ho capito che la stai cercando, ma tu non me la racconti giusta. Devi dirmi tutto a me. Dimmi tutto.
Piccerì, ci state scassando la minchia, come ve lo devo dire?
Perché? Che stiamo facendo di male? Vincenza mi prese un braccio per portarmi via, ma io mi liberai e rincarai la dose. Che mi fai se non me ne vado? Ah, mi ammazzi a legnate? Dissi ancora all'uomo.
Taglia sto cagnolo, se sente spetto, vola a buscare buono, vola a buscare.
Andiamo, Diego, lasciamolo stare. Sta lavorando, non lo vedi?
Vincenza mi poggiò delicatamente una mano sulla spalla. Questa volta mi lasciai guidare, ci allontanammo un po'.
Adesso mi devi dire perché sei venuto qui. Se non mi dici la verità, non posso aiutarti.
Le raccontai che in quella strada avevo visto per l'ultima volta Maria Luisa. Loro due si erano salutate. Io l'avevo vista svoltare l'angolo, quindi era passata da quel giardino. Per forza c'era passata. E lì doveva essere successo qualcosa di brutto. Ne ero sicuro. Ora che quello lì stava tagliando l'albero, ne ero ancora più sicuro.
Sì, mi ricordo. Ci siamo salutate più o meno là in fondo. Poi Maria Luisa è andata a casa. Anzi, voleva andare a casa, ma non c'è mai arrivata.
Non le raccontai del biglietto, né di Minica e della Madonna piena di sangue. Però mi resi conto di quanto avessi bisogno di parlarle, di rivelare a qualcuno almeno una parte dei miei segreti.
Hai parlato con i carabinieri? Gli hai raccontato queste cose? Bravo, hai fatto bene. Con quelli non ci devi parlare.
Stavo per chiederle perché pensava che avevo fatto bene, ma sentii delle urla. Ci voltammo verso il giardino. Minica Busca si era aggrappata all'albero. L'uomo si avvicinava minaccioso, con un sorriso cattivo.
Tanto chi sta sangue ne vino nave.
Corsi verso di loro. Gli dissi di smettere. Avrei chiamato la polizia. L'uomo cominciò a darle dei calci, forti, sulla schiena. Minica era abbracciata all'albero.
Schifo! Sai che schifosa, baidascia! Avesse a morire abbiuciata, pezze fango, polla!
Sfinita, Minica scivolò lungo il tronco. Cadde con la faccia nella spazzatura.
E mangiala, mangia la munnizia, com'è buona munnizia, ti piace? E mangiala!
Minica buona, Minica. Minica terra, Minica. Minica vola la terra.
Mi avvicinai. Le chiesi se stava bene. Piangeva. Il suo volto paffuto e largo era tumefatto. I suoi zigomi alti e prominenti erano spaccati. Le lacrime sgorgavano veloci dagli occhi interdetti. Era un'enorme bambina sofferente. Provai a sollevarla, ma non ci riuscii. Cercai Vincenza. Ma dove era finita? Era dietro di me. Ci guardava a distanza di sicurezza, fredda. Il suo sguardo non aveva più niente della dolcezza dolente e impenetrabile di prima. Era solo lontano. Le chiesi aiuto.
No, non mi immischio con quella lì. Aiutala tu se ci tieni tanto. Io quella lì non la tocco.
La sua reazione mi sorprese. Perché non voleva toccare Minica? Non era il momento di provare a capire. Il giardiniere aveva ripreso a lavorare come se nulla fosse. Non si curava più di noi. Trascinai Minica fino al suo motorino, ma lei cadde di nuovo. Non ce l'avrebbe fatta a guidare. Non sapevo nemmeno se era in grado di camminare.
Santo Vituzzo, vi vegno a priare. I vostri cani ma vi tempristari. Santo Vituzzo, vi vegno a priare. I vostri cani ma vi tempristari.
Non capivo che cosa voleva dire quella litania.
Se vuoi lo prendo io il motorino.
Adesso Vincenza aveva rotto il muro di freddezza. Si era avvicinata un po', non tanto, ma un po' di più. Tremava. Non sapevo se la sua fosse paura o qualcos'altro. Comunque le dissi che sì, poteva prenderlo. Provai a spiegare a Minica che il motorino l'avremmo preso noi. Lei non ascoltava. Era assente, chiusa nel suo mondo allucinato. Con un altro sforzo provai a tirare su Minica. Questa volta si mise in piedi. Forte era. Forte, altissima. Una montagna. Piano piano ci incamminammo sul marciapiede. Vincenza ci superò sfrecciando sulla carreggiata. Non si voltò, non mi disse dove andava, non mi salutò. Io e Minica camminavamo lentamente. Lei si aggrappava a me, o forse ero io che mi aggrappavo a lei, nonostante fosse ferita. Era terrorizzata. Le persone parlavano al nostro passaggio, facevano smorfie di ribrezzo. Ribrezzo che era per me, per Minica Busca malata, toccata, la babba di Lilibeo. Io invece ero sano, figlio del dottor Cisneo. Che ci facevo con lei? Con chi mi immischiavo? Dal centro storico al lungomare, una via crucis. Minica era il Cristo sofferente e io ero la croce. Croce e bastone della sua sfilata in un viale di vergogna.
Diego, ma con chi cammini? Dove vai?
Era Giovanni. Aveva in mano delle figurine nuove. Feci finta di non sentirlo e di non vederlo. Lui non si avvicinò. Con la coda dell'occhio sbirciai. Anche Giovanni provava ribrezzo. Anche Giovanni si domandava che cosa ci facessi con la pazza della città. Era come gli altri, come tutti gli altri. Il lungomare era deserto come sempre. Non era considerato parte della città. Sembrerà strano per una città sulla costa, ma Lilibeo si era sviluppata verso l'interno, verso le fertili campagne pianeggianti. Dalla terra non c'era riparo e si era deciso di chiudere la porta dell'acqua. Gli spagnoli avevano fortificato gli ingressi della città, mura, bastioni, difese artificiali necessarie perché non c'erano difese naturali su cui poter contare. La natura aveva aperto quella piana agli stranieri, agli invasori, e gli abitanti si proteggevano diffidando del mare. Io e Minica camminavamo sul sentiero sterrato sopra la bassa scogliera, in direzione contraria al centro. Alla nostra sinistra l'occidente scorreva sulla linea piatta dell'orizzonte. Adesso lei si era calmata. Non aveva più bisogno di essere sostenuta e non sembrava più terrorizzata come prima. Era ancora chiusa in se stessa, nel suo dolore stolido e bambinesco. Io le camminavo accanto. Volevo accompagnarla a casa, assicurarmi che fosse in salvo. Ma dov'era casa di Minica? Non potevo saperlo. Dovevo seguirla. Dopo mezz'ora di cammino arrivammo alle saline. Le saline facevano parte della laguna, una zona a nord della cittadina, una zona ancora molto selvaggia. Minica si fermò. Immaginai che nella sua testa malata si stesse chiedendo se fosse opportuno permettermi di conoscere la sua casa, il suo rifugio. Era uno sconosciuto. Aspettai che quel pensiero si risolvesse e ne approfittai per guardare il paesaggio. Il sole tramontava. I raggi rossi tingevano di porpora le vasche di raccolta del sale. I mulini sembravano alberi neri in controluce. Il sole tramontava e rendeva il paesaggio una scenografia bidimensionale, uno sfondo di ombre innaturale. Erano quelle isole a delimitare il mare e a fare di quella porzione di costa una laguna, come un recinto. All'epoca non lo sapevo. C'ero passato qualche volta con la macchina e i miei genitori non mi avevano spiegato nulla sulla strana natura di quel posto. Lilibeo, come ho detto, il mare lo fuggiva e la laguna era un posto in cui non si andava mai. Anche perché nella laguna era accaduto un fatto terribile. Quel tratto di mare è sempre stato calmo perché appunto riparato dalle correnti. E il prete della chiesa di campagna aveva avuto l'idea di portare gli orfani di guerra a fare una gita. Aveva affittato una barca per l'occasione. I bambini erano saliti, felici di trascorrere una giornata all'aria aperta, nella laguna. C'era un sole caldo quel giorno. Il mare era piatto come olio. Arrivato al largo, la barca improvvisamente si ribaltò. Né il prete né i ragazzi sapevano nuotare. Annaspavano. Con i piedi cercavano il fondale, disperatamente, ma il fondale erano alghe ingannatrici, sabbie mobili, molluschi appiccicosi. Sbattevano le braccia nel vuoto come uccelli incapaci di volare in un cielo d'acqua. I soccorsi arrivarono troppo tardi. Fu ritrovata solo la barca, ribaltata, ferma come uno scoglio, sul mare piatto e insospettabile. Piatto ma rosso, scuro come sangue venoso. I corpi del prete e dei ragazzi erano spariti, inghiottiti dalla laguna, mangiati dai pesci, corrosi dal sale. Mi ricordai di quella storia mentre ero lì, con Minica. La quiete dell'acqua mi colpiva. Non dovevo fidarmi di quella quiete, mi dissi. Eppure non avevo mai creduto alla storia del prete e dei bambini annegati. In un mare così piatto, una barca non poteva ribaltarsi. Non si poteva annegare in un mare così calmo. Un odore di zolfo, di fermentazione marina, si insinuò nelle narici. Minica riprese a muoversi. Invece di proseguire sulla strada, scavalcò la recinzione di legno e svoltò su un viottolo in mezzo alle vasche colme d'acqua. Dove stava andando? La seguì. Ero tentato di chiederle dove eravamo diretti, ma il silenzio di quel luogo mi invitava a tacere. E poi non era silenzio. La natura produceva suoni che non erano parole. Una lingua sconosciuta, la lingua della laguna, la lingua che Lilibeo non capiva e disprezzava. Poi Minica si buttò in acqua. «No!» dissi, un no rauco, trattenuto. Ricacciai la preoccupazione in gola quando vidi che Minica non si era buttata in acqua, non si era tuffata. Minica busca sull'acqua ci camminava. Minica si trascinava sull'acqua lasciando una scia di schiuma sottile dietro di sé. Io ero su un piccolo molo. Guardai sotto. Il fondale verdastro e limaccioso, striato di marrone, ricordo del sangue dei bambini annegati e divorati dagli elementi. Mi sedetti e allungai il piede per toccarlo. Mi immersi. I piedi incontrarono una superficie dura, che non era sabbia, ma non vedevo cos'era. La cosa più importante, però, era che l'acqua mi arrivava sotto il ginocchio. Era bassissima. Mi avviai seguendo la scia di Minica. Dopo qualche metro cominciai a vedere meglio il fondale e capii su cosa stavo camminando. Era una strada lastricata. Una strada sommersa. Sui lati di questa strada la vegetazione era fittissima, tanto che in alcuni punti affiorava, creando delle strane increspature dorate. Camminavo e scoprivo che quella laguna addormentata in realtà era vivissima. C'erano dei piccoli soffi dentro l'acqua, dei piccoli rigurgiti, dei respiri, vidi dei volti. Volti che erano i filamenti attorcigliati delle alghe, ma anche volti veri, umani, in carne e ossa. Quei volti apparivano e svanivano, si sporgevano e poi tornavano vegetazione. Volti infantili, ingenui, sorridenti, tristi. Le loro bocche si contorcevano in smorfie liquide. Smorfie, senza occhi, sembravano chiedere aiuto. Occhi di conchiglie.
Minica non guarda, Minica. Minica non guarda i morti in mare.
Minica parlava a me, era evidente, anche se continuava ad avanzare. Capii che era un consiglio. Non dovevo guardare il mare. Non dovevo guardare sotto di me. I volti non li dovevo guardare. Non dovevo farmi attirare da loro. Così accelerai il passo, con un po' di timore, cercando di mantenere gli occhi fissi all'orizzonte. Per la prima volta mi sentii protetto da lei. Nella sua ingenuità sembrava perfettamente a suo agio in quel mondo. La raggiunsi. Mi voltai. La costa sembrava lontanissima. Non mi ero accorto di aver fatto tutta quella strada. Davanti a noi un'isola invece si avvicinava. Si vedevano solo i pini verdi. Mettemmo piede su un'insenatura. La strada lastricata in quel punto affiorava e poi svaniva qualche metro oltre la battigia. Sull'isola non c'erano case, c'erano soltanto pini. Ci inoltrammo fra gli alberi. Oltre la pineta riapparve il mare. Quell'isola era una striscia di terra sottile, una duna oblunga, strettissima, e poi una montagna di sale. Mi trovavo in una salina, come quelle da cui ero partito, solo che questa sembrava abbandonata. La montagna di sale era grande, tanto da coprire il sole che stava scendendo. Minica si fermò. Si voltò e mi guardò. Il sangue sul suo viso si era asciugato, il labbro era gonfio.
Minica, aspetta qua, Minica. Minica non si muove, Minica.
Ormai avevo capito la sua lingua, un dialetto della lingua della laguna, forse. Anche quando diceva Minica, intendeva me o chiunque altro. Scomparve dietro la montagna di sale. Il tramonto aveva colorato i cristalli, che adesso sembravano corallo. Davanti a me il mare aperto. Da lì in poi non era più laguna. Le onde erano alte. Il mare era blu. Il mare era vivo, minaccioso di libertà. Capii che mi trovavo in un luogo magico, un confine tra due mondi diversi. Non pensavo a casa, a come sarei tornato indietro. Aspettavo solo che Minica mi dicesse cosa dovessi fare, dove dovessi andare. Il sole si incuneò nell'orizzonte. La montagna di sale divenne azzurrina come il cielo. Le nuvole, cespugli di polline, erano striate di viola. Decisi di avvicinarmi al sale. Stavo facendo qualcosa che non era permesso. Non si sentivano voci. Mi avvicinai ancora. Dentro alla montagna c'era una caverna. La montagna di sale era cava all'interno. Minica era stesa su un giaciglio di alghe. Già dormiva, bambina gigante. Da un'altra parte, una figura vestita di stracci, con lunghi capelli bianchi e la pelle cadente, stava dando da bere a una ragazza. La ragazza era Linda, quella del bordello di Via La Grilla. Linda mi vide, mi guardò intensamente, mi riconobbe, ma aveva il volto spossato. Fece per dire qualcosa, ma non ci riuscì. La vecchia si voltò. Le orbite erano profonde, grigie. Era cieca. La osservai meglio. Aveva la barba, una peluria irsuta e bianca.
Armozzo della corpo tavolata, trompese, trocese, trennacate, tutto nuovo, piglioncete, davanti al paterno, venete, la maguaggia contate. Un ve lo togno, non ve lo presento, sono andata, lo mandando. A te aspettava.
A me? Aspettava a me?
A te, frate, arcangelo, che veniste di scicle fino qua, alla casa mia.
Linda mi guardava. Sembrava che stesse facendo un sorriso. Un sorriso di pianto. Perché? Perché mi aspettava? Signora.
Io non sono signora. Mai signora di nessuno sono stata. Io sono la pupa e il puparo.
Era la pupa. Un altro personaggio di Lilibeo. Più misterioso di Minica. Meno deriso. Più temuto. Ma c'era un problema. La pupa non era lei. O meglio, quando si presentava in città era diversa. Era molto più in carne e molto più alta. Appariva per Lilibeo vestita solo con un reggiseno nero di pizzo, mutande e autoreggenti. Una parrucca alta e cotonata color corvino. Camminava lenta, su dei tacchi altissimi. La faccia ricoperta di un cerone bianco. Due grandi occhiali da sole. No, non era lei questa. Non poteva essere lei, perché questa lei era anche un uomo. La pupa era una femmina con un grande seno, cosce importanti, una parodia dell'avvenenza, ma pur sempre per gli uomini siciliani avvenente. Gli uomini la guardavano tutti di nascosto, attratti e spaventati dalla sua impudenza. No, quel vecchio raggrinzito non poteva essere la pupa. Non era la pupa. Eppure così si era presentata.
A te aspettava, frate Arcangelo. Le scicle veniste a portarmi lo sangue.
Io? Io ero venuto per portarle il sangue?
Ronami lo sangue.
Mi ricordai della Madonna con il sangue. Estrassi la boccetta dal ciubbotto.
Al che accompagna l'orcato, al diavolo cocoello, al derastro e al della carniceria, e guerra, e sangue, e fuego le deis.
La pupa la afferrò. Staccò la ciocca di capelli biondi e me la restituì. Si tenne il sangue.
Deve benedica e cresca la danza. Trova svevo col becco de fuoco.
Trova lo svevo con il becco di fuoco. Io dovevo trovare lo svevo con il becco di fuoco. Questo diceva la pupa, quella strana sibilla, quel mostro. La pupa aprì la boccetta, poggiò le labbra e cominciò a succhiare il sangue. Quando ebbe finito si alzò, prese la candela. Nell'altra mano aveva un fagotto. Arrivò sulla battigia dove il mare si congiungeva alla terra. Posò la candela e cominciò a scavare nella sabbia bagnata.
Andiamo sola, in la massola. Alma che vien, chi ti amo, chi es menestre. Io te congiuro, anima sola, con los tres vientos. Io te congiuro, anima sola, con los tres elementos.
Cominciò a soffiare un vento freddo che cambiava continuamente direzione. Un vento impazzito. La pupa mise il fagotto nel buco. Mise anche la Madonna vuota e poi lo ricoprì in fretta.
Anima sola, la massola, la massola. Alma ven, chi ti amo, chi es menestre. Io te congiuro, anima sola, con lo stress viento. Io te congiuro, anima sola, con lo stress elementos.
Linda si alzò.
Andiamo, prima che arriva il buio.
E mi fece cenno di seguirla. La pupa segnava la croce nel punto in cui aveva seppellito il fagotto. Minica dormiva, beata. Io e Linda percorremmo di fretta la strada sommersa che ci separava da Lilibeo. Dovevamo raggiungere la costa il prima possibile, altrimenti sarebbe scesa la notte. Era una gara contro l'imbrunire. La marea era salita. Ora l'acqua ci arrivava alla cintola. Io avevo già nostalgia della montagna di sale, della laguna. Una volta raggiunta la costa, Linda mi parlò.
Di te mi ricordo. Sei Diego, il figlio del dottor Cisnero. Che ci sei venuto a fare dalla pupa? Non ci devi venire mai più. Non è un posto per te. Dalla pupa ci vanno le donne. Ci vanno a risolvere problemi di donne.
Non capivo. Linda non era chiara. E io ero troppo piccolo. A 15 anni certe cose non le sapevo.
Che c'era in quel fagotto lo sai? Quello che la pupa ha seppellito. C'era un frutto. Un frutto della mia pancia. Frutto che non volevo. Che nemmeno sapevo chi era il padre, per questo non lo volevo. Che vita faceva quel frutto con una madre come me?
Si fermò. Eravamo ancora lontani dal centro abitato.
Ora hai capito che fa la pupa?
Non dissi nulla. Non trovavo le parole. Però avevo capito.
Sentimi a me. Tu lì non mi hai mai vista. Non mi hai vista da nessuna parte. Me ne vado. Me ne vado per sempre.
Dove? Mi viene da chiederle. Dove vai, Linda?
Lontano. Ho delle sorelle che vivono lontano. Dalla madama non ci voglio tornare più. Lì, a Via La Grilla, non ci voglio tornare. Io non mi chiamo Linda.
Che vuol dire che non ti chiami Linda? Chi sei? Che significa quello che mi ha detto la pupa? Lo svevo dal becco di fuoco. Che significa?
Quella è pazza, non la devi ascoltare. Ci devi andare solo se sei incinta e non lo vuoi. Ma tu non sei incinta, tu non sei femmina.
Scossi la testa. Lei sorrise. E poi mi diede un bacio sulla fronte. Le sue labbra erano fredde.
Grazie di non essere venuto a letto con me. Mi hai lasciato un bel ricordo, almeno tu. Per questo te lo dico, ma solo a te. Linda è morta. Io mi chiamo Catalina. Mi sono sempre chiamata Catalina. Ma è un segreto. Linda era nata a Via La Grilla e ora è morta. Non piangerla troppo. Non ci fare funerali. Non ci portare fiori.
Catalina si avviò nella direzione opposta. Opposta alla mia. Opposta a Lilibeo. Opposta al suo passato. Tornai a casa che era buio. Mia madre era preoccupata. Mio padre mi rimproverò per il ritardo, ma si vedeva che lo faceva solo per assecondarla. Dopo cena, prima di infilarsi nel suo studio, mi diede una pacca sulla spalla e mi sorrise.
Sento odore di femmina, Diego. Lo so che alla fine ti piacciono.
Quella notte praticamente non chiusi occhio. Nella mia testa si accavallavano la pupa, il sangue di Minica, il feto sepolto, Linda morta e risorta Catalina, e poi loro. Le facce degli orfani annegati nella laguna, le loro facce di alghe. Mi svegliai di soprassalto. Presi la ciocca di capelli, capelli biondi di Normanna che la pupa mi aveva lasciato. Li sistemai sotto il cuscino. Ah. i capelli di Maria Luisa. Almeno così volevo credere. Potevo illudermi di possedere qualcosa di suo, di amare un pezzo di lei con il corpo, almeno solo un pezzo. Un pezzo che era stato vivo.
Prova svevo con becco di fuoco. Prova svevo con becco di fuoco. Prova svevo con becco di fuoco.
Avete ascoltato Barranco Scuro di Marco Morana. Una produzione Emons Record. La voce di Diego Cisnero è di Paolo Briguglia. Regia Paolo Girella. Studio di registrazione Studio 24 Gradi, Roma. Tecnico del suono Giovanni Montefusco e Ivan Novelli. Montaggio e sound design Audio Plot. Musiche originali Elisa Abela. Arrangiamenti Elisa Abela e Antonia Gozzi. Supervisione editoriale Paolo Girella e Maria Saracino. Progetto grafico Federica Fruwirth.